rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte da Antonio Pio Lancellotti per la rassegna stampa di Radio Sherwood, ricordo alle 10 anche in differita su Gemini Network. Partiamo dalla lettura dei principali quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera apre sulla questione vaccinazioni. AstraZeneca oltre i 60 anni, per l'Agenzia Europea del Farmaco è possibile un nesso con i rari casi di trombosi, soprattutto nelle donne più giovani. C'è stata quindi una circolare del governo, seconde dosi senza limiti, Draghi avanti con gli anziani, ma ancora caos con le regioni. C'è in prima pagina del Corriere l'editoriale di Antonio Polito sulla questione delle riaperture. L'editoriale si intitola Oggi serve un segnale, quindi Polito si chiede quali siano i dati a cui si riferisce il governo quando dice di legare appunto la possibilità di riaprire ai dati. Qual è il numero dei morti, che resta drammaticamente alto, come abbiamo visto ieri, oltre 600 morti, quello delle terapie intensive, anche questo dato è molto alto. Dice Polito, chi spinge per riaprire piuttosto che dati chieda date. E sempre in prima pagina del Corriere c'è il richiamo che poi dopo viene approfondito a pagina 11 su un'inchiesta di Marco Imarisio e Simona Ravizza. Ecco perché in Italia si muore di più di Covid. Questo c'è stato un raffronto con altri paesi europei, innanzitutto con la Gran Bretagna, che come abbiamo visto ha raggiunto un livello di decessi molto basso dopo la cosiddetta terza ondata che c'è stata nei mesi invernali, ma il raffronto è soprattutto sulla questione dei vaccini. Quindi perché in Italia si muore di più di Covid? Per gli anziani non vaccinati, ma anche, secondo questa inchiesta, per i troppi spostamenti che comunque ci sono nonostante le restrizioni. E chiude dopo appunto un raffronto con la Gran Bretagna, anche con Germania, Spagna e Francia, che stanno vedendo abbassare la curva dei decessi, cosa che in Italia non avviene. E questa inchiesta chiude con un recente studio che è stato elaborato dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler. Questo studio disegna alcuni scenari possibili per il nostro paese. Dice che andando avanti con le attuali restrizioni, e a patto però di vaccinare 500.000 di persone al giorno per ordine di età, è ipotizzabile un ritorno alla normalità entro agosto. L'abbandono però delle misure, l'abbandono progressivo delle misure di contenimento, stimato ad esempio al 25, al 50 e al 75%, sposterebbe in avanti questo traguardo di 14, 16 e 17 mesi dall'inizio della campagna vaccinale, che lo ricordiamo è avvenuta il 27 dicembre. E l'articolo si chiude dicendo che insomma ci potrebbero essere purtroppo in questo quadro la perdita di oltre 40.000 vite umane nel caso peggiore. Quindi non è una questione di essere aperturisti o chiusuristi, continua nella parte finale l'articolo, si può fare tutto, basta essere consapevoli del fatto che c'è sempre un prezzo da pagare. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che dedica la prima pagina alla questione Lombardia. Ieri c'è stato il V-Day in Lombardia, la follia dei vaccini senza prenotazione, Moratti vergogna, di anziani in coda al gelo. File anche in carrozzina, Bertolaso no alle poste su tre piattaforme. Quindi continua a puntare il dito, ad attenzionare quello che sta succedendo in Lombardia. C'è tra l'altro in prima pagina un articolo di Mirosa, ne avevamo parlato la settimana scorsa sull'inchiesta che sta coinvolgendo il governatore Fontana sui conti svizzeri, e pare che Fontana non stia collaborando con la magistratura. E tra gli articoli segnalati sempre sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è un articolo che parla del proibizionismo di Giovanni Valentini. Droga, il proibizionismo non ha mai risolto nulla. E quindi la questione, il riferimento è alla nuova, alle politiche antidroga che sono state affidate alla ministra dei 5 Stelle Fabiana Dadone, che sappiamo ha un suo percorso e una sua idea che è contraria al proibizionismo. Dice Valentini: qual è il contrario del verbo proibire? Secondo il vocabolario è permettere, concedere, autorizzare, ma se invece piuttosto fosse informare ed educare, ed è appunto forse uscendo da questa contrapposizione che è diventata grottesca, quindi tra proibizionisti e antiproibizionismi, si potrebbe iniziare a capire che la lotta alla droga non è una questione teorica, ma è una questione di efficacia e funzionalità. E quindi da questo punto di vista le polemiche che secondo Valentini sono pretestuose sulla delega alle politiche antidroga che è stata affidata alla ministra pentastellata Fabiana Dadone, polemiche che ci sono state non solo da esponenti politici del campo avverso, soprattutto della destra, ma anche da alcuni su alcuni giornali importanti, il riferimento è soprattutto al Corriere della Sera. Quindi questa idea invece di affidare le politiche antidroga a Fabiana Dadone, secondo Valentini, è un'idea che rientrerebbe nella sfera della ragione e della logica. Passiamo adesso al Sole 24 Ore. Vaccini a maggio in 500 aziende, la possibilità iniezioni in loco, in strutture convenzionate o all'INAIL. Secondo Confindustria questo è un passo avanti e Confindustria si dichiara pronta a collaborare per il bene del paese. Questo sembra un ossimoro, ma questo è quanto riportato in un articolo di Giorgio Pogliotti sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Orlando, un'opportunità, metteremo in sicurezza milioni di lavoratori. E c'è poi sulla prima pagina del Corriere, ieri del Sole 24 Ore, l'incontro del G20 che si è tenuto ieri a Roma, dove si è discusso, ne parleremo anche, anche altri giornali hanno parlato di questo incontro, e per il Sole 24 Ore una delle questioni più importanti è il piano del Fondo Monetario Internazionale di 650 miliardi per i paesi più fragili. E una nuova moratoria sui debiti. Secondo Franco c'è un nuovo scostamento per sostenere le imprese, Visco tagli graduali agli aiuti. E passiamo adesso alla prima pagina di Repubblica. E Repubblica anche titola prima pagina sulla questione vaccini, il verdetto su AstraZeneca: meglio dai 60 ai 79 anni. Questa è l'indicazione preferenziale data dal governo alle regioni dopo gli ultimi esami dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il vaccino è sicuro, però secondo gli esperti, dando la priorità appunto agli ultra sessantenni, il piano di somministrazione sarà più veloce, i contagi sono in discesa, però ieri questo numero terribile di 627 morti. Nel frattempo nuove proteste, abbiamo visto gli scontri che ci sono stati a Roma nei giorni scorsi, degli ambulanti, pare che ci fosse anche l'estrema destra a fomentare queste proteste, come avevamo già visto lo scorso autunno. Però sicuramente la situazione è una situazione molto drammatica, e c'è un editoriale di Francesco Manacorda, un paese stretto tra due sfide. E il governo quindi è stretto in una morsa: da una parte le proteste in piazza da parte delle microimprese, delle partite IVA, e quindi la questione del lavoro che già mancava e adesso diminuisce, con il rischio che quando a giugno scadrà il blocco dei licenziamenti per le grandi imprese, l'onda d'urto della disoccupazione può accrescere la portata di questa crisi. Dall'altra parte c'è una campagna vaccinale che ancora non decolla, perché i rifornimenti di dosi non tengono sempre anzi non hanno mai tenuto, questo possiamo aggiungerlo, il passo delle previsioni. E in questa morsa ovviamente stanno le scelte politiche. C'è poi, ne avevamo parlato prima a proposito di un articolo del Sole 24 Ore, su Repubblica c'è un articolo sul G20 di ieri in riferimento alla minimum tax per le grandi multinazionali del web. Appunto, ieri la conferenza stampa a Roma, e si è spinto sulla tassa globale per queste grandi imprese del web. La volata finale c'è stata ieri, l'ok definitivo dovrebbe esserci a fine luglio, quindi per le imprese del web ci si baserà sul fatturato realizzato in uno dei paesi, l'aliquota del 10-15% per tutte le società. Gli Stati Uniti spingevano per tassarle fino al 21%, mentre la Francia ha mediato, quindi si è arrivata a questa soluzione. Lo schema della Global Minimum Tax prevede due pilastri: il primo riguarda soprattutto le web company, e il secondo invece ha una portata più ampia ed è la minimum tax in senso stretto, quindi si tratterà poi di stabilire un livello minimo di tassazione per le imprese multinazionali in tutti i paesi. Sulla prima pagina della Repubblica, come di altri giornali, c'è l'offesa. In realtà è una cosa che dimostra molto il machismo di Erdogan, che nega la poltrona a von der Leyen, quindi in quella che doveva essere diciamo un incontro diplomatico fra Unione Europea e Turchia, diciamo su diverse vicende. Prima tra tutte c'è l'uscita della Turchia, ci sono state anche proteste nel nord-est organizzate dall'associazione Yabasta e di Bese, quindi l'uscita della Turchia dalla convenzione contro la violenza di genere, ma l'incontro era un incontro a tutto campo, quindi si trasformerà in quello che è stato già definito il sofa gate, quindi questa poltrona negata a von der Leyen, che è uno schiaffo diplomatico, uno schiaffo all'Europa, è il titolo dell'articolo di Andrea Bonanni. Andiamo avanti sulla Stampa: caos vaccini, AstraZeneca agli over 60, speranza, il piano non cambia, Crisanti, EMA, vergognosa, non possono decidere i singoli paesi. E questa è una questione molto importante, cioè il fatto che non ci sia realmente una regia europea sulla questione vaccinale, ma in generale sulla questione che riguarda la lotta al Covid. C'è poi una intervista, a mio avviso molto interessante, fatta da Caterina Soffici al regista 84enne inglese Ken Loach, un regista che, come sappiamo, è molto vicino, è stato sempre vicino alle lotte operaie, agli ideali della sinistra. Un'intervista che parte dagli scioperi dei lavoratori di Amazon e dei riders, per poi parlare di questioni più generali. Secondo Ken Loach, le grandi società che vogliono tagliare i costi troveranno purtroppo sempre il modo per rifarsi sui lavoratori, soprattutto in una fase in cui gli operai sono vulnerabili e ricattabili, perché non c'è, e questa è una questione globale, non c'è la forza del contratto collettivo. Sappiamo che Ken Loach ha sempre avuto, ha fatto anche diversi film su questo, nel mirino la Margaret Thatcher, che è quella che ha introdotto alcune misure liberiste prima nel Regno Unito e poi in Europa, e secondo lui se c'è oggi una forma di caporalato nel lavoro lo si deve proprio alle riforme iniziate dalla Thatcher in Inghilterra. E c'è un passaggio che mi ha colpito quando Ken Loach dice che la sinistra deve tornare alla lotta di classe. Dice: lo so che è un termine fuori moda, ma la sinistra deve farlo. Mettere i diritti dei lavoratori al centro e costruire la società intorno a questo concetto, quindi casa, lavoro, salario sicuro, sanità pubblica, pensioni, welfare. Molto chiaro la prospettiva di Ken Loach. E tutto questo è stato privatizzato e abbiamo visto i risultati di queste privatizzazioni durante la pandemia, quando negli ospedali non c'erano neppure i camici e le mascherine per proteggere gli operatori sanitari. Quindi la sinistra deve difendere quello che il capitalismo non può garantire. Molto bella e molto interessante questa intervista a Ken Loach. Passiamo adesso al manifesto, prima pagina, lacuna nel lago. Piano vaccini da rifare, l'Italia limita l'utilizzo di AstraZeneca agli over 60, anche se l'EMA non ha posto limiti d'età, i benefici superano i rischi, ma c'è un nesso con i rari casi di trombosi. L'Europa quindi verso la restrizione, intanto gli stati fanno da sé. E c'è poi un articolo in prima pagina del manifesto, si riferisce alle dichiarazioni di Landini, che in audizione al Senato chiede il blocco dei licenziamenti fino alla fine d'ottobre, ma soprattutto un piano per il lavoro. E c'è poi un articolo sulla Turchia, prima si è parlato dell'incontro diventato Sofagate tra Turchia e Unione Europea. Intanto, per il tentato golpe del luglio 2016 ci sono state 147 condanne, ma si è ancora molto lontani dalla verità. Omofobia al Senato, l'ostruzionismo leghista e quindi il DDL Zan slitta ancora. E passiamo adesso all'ultimo numero dell'Espresso e soprattutto segnaliamo un articolo, un'inchiesta che ci riguarda da vicino, perché parla del MOSE. Il MOSE è già a marcio, c'è un articolo di Alberto Vitucci, quindi materiali scadenti, ruggine. La corrosione divora la mega opera che è stata inaugurata nel 2019 dopo 35 anni di lavori. Gli esperti del MIT denunciano e si dimettono. Tutto è stato già segnalato, ma non si è fatto nulla. Quindi segnaliamo questo articolo sull'ultimo numero dell'Espresso. Andiamo adesso al solito alle battute delle agenzie che troviamo sull'Ansa. 5 arresti nel Milanese, anche il sindaco. Birmania, il bilancio delle vittime delle proteste che ci sono state nelle ultime settimane sfiora quota 600. AstraZeneca, Fauci, gli Stati Uniti non prevedono di utilizzarlo. Biden difende l'aumento delle tasse ai ricchi, pronti a trattare. Queste sono state le ultime battute dell'ANSA. Ricordo ieri anche è stata una giornata importante per il calcio, ci sono stati i quarti di finale, due quarti di finale della Champions League. Mbappé ha trascinato il Paris Saint-Germain, che si è preso la rivincita contro il Bayern Monaco, che l'aveva battuto alla finale dell'ultima Champions, 3-2 in casa del Bayern. Porto Chelsea 0-2, ieri anche i recuperi della Serie A. L'Inter ha battuto il Sassuolo 2-1 e si sta avvicinando verso lo scudetto. La Juve ha battuto 2-1 il Napoli nel recupero di quella giornata di campionato, di quella partita che era stata sospesa per via del Covid. Erano stati dati all'inizio i 3 punti a tavolino alla Juventus e poi invece la sentenza che l'ha fatta recuperare. E noi vi salutiamo, ricordo alle 10 in differita su Gemini Network. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.